Buongiorno a tutti anche da parte mia, è bello vedere una sala piena, quasi, abbastanza piena. E, oggi parleremo del patto con l'arcobaleno. Infatti, continuando nella serie di prediche di quest'anno, il cui titolo è Vivere nelle promesse di Dio, siamo arrivati al capitolo 8 e 9 della Genesi. E io vi chiedo, chissà quando è l'ultima volta che voi avete letto questi due capitoli? Sono dei capitoli che la gente conosce, eppure non si leggono così tanto spesso. E quindi, in fondo, vale la pena fare una predica su questi due capitoli, perché ci raccontano tante cose interessanti. L'ultima volta abbiamo visto come Noè è scampato al giudizio di Dio su un mondo dove imperava il male e dove Dio era addolorato nel suo cuore. Dio provava un profondo dolore per come andava il mondo. E quindi questo terribile giudizio del diluvio era l'unica possibilità per resettare questo mondo, per terminare questa malvagità. E da quando Noè entrò nell'arca fino al momento di uscire per riacquistare questa libertà è passato un anno intero. E oggi, saltando un po' di avvenimenti, vediamo cosa succede quando Noè esce da questa arca, questo luogo di salvezza, un luogo di salvezza che ricordiamo, cosa abbiamo sentito nell'ultima predica, è anche un luogo che ricorda questa salvezza che noi abbiamo in Cristo. Nel Vecchio Testamento Noè è stato salvato e noi siamo salvati per mezzo di Gesù. Personalmente trovo che questo capitolo sia fondamentale anche per noi, perché inizia, segna l'inizio di una nuova epoca. Dopo la creazione dell'uomo e i primi millenni, Dio straccia il suo progetto, volta pagina e inizia una nuova storia. È preoccupante, da un lato, vedere che Dio è capace di fare questo. Lui ha distrutto un mondo, però non getta tutto. La sua storia continua, inizia una nuova epoca, inizia l'epoca del nostro mondo e della nostra storia. Noi viviamo in un mondo che è stato trasformato da questo evento del diluvio. E assieme a questo nuovo inizio lui dà anche un nuovo ordine che è racchiuso in un patto unilaterale, che scopriremo oggi parleremo di questo, vedremo cosa include questo patto. E io trovo che questo patto e tutti gli altri patti che Dio ha fatto e che troviamo nella Bibbia sono molto importanti, perché ci danno un orientamento insostituibile nella vita. Sapere cosa vale è importante per non dover lottare costantemente con l'ABC della vita e rimanere bloccati in questioni che sono già da sempre risolte. Proprio nella nostra epoca, no? Noi assistiamo a questo fenomeno dove assurgono lotte, ideologie, opinioni, e alla fine tanti, e anche noi stessi, magari siamo disorientati, e poi diventa tutto relativo. E quindi così è quasi inevitabile che dopo viene questo corso a zigzag. E tante persone si chiedono, ma cosa devo fare? Cosa è giusto adesso? Come devo comportarmi? E allora vediamo oggi cosa racconta questa storia, perché proprio ci dà un orientamento. E magari qualcuno troverà anche una risposta a una qualche domanda che si pone. E allora vorrei cominciare con il capitolo 8, il versetto 18. Che adesso vi leggo. Noè uscì con i suoi figli, con la sua moglie e con le mogli dei suoi figli. Tutti gli animali, tutti i rettili, tutti gli uccelli, tutto quello che si muove sulla terra, secondo le loro famiglie, uscirono dall'arca. Noè costruì un altare al Signore, prese animali puri di ogni specie e uccelli puri di ogni specie e offrì olocausti sull'altare. Vediamo questa bella immagine. E Noè, vediamo che dopo questo disastro del diluvio, la consapevolezza di essere stato salvato, però anche la consapevolezza di essere dipendente da Dio in questo nuovo mondo, lui compie un gesto, offre sacrificio a Dio così come lui sapeva fare. Era la sua maniera per esprimere in modo estremo la sua adorazione a Dio. E era anche una preghiera per ottenere grazia. In fondo, come noi, lui sapeva che non sarebbe mai stato in grado di vivere una vita pura all'altezza di ciò che Dio chiede. E d'altra parte c'era anche questa sfida di riuscire a sopravvivere. C'era questo nuovo inizio, lui non sapeva cosa aveva davanti. E questo sacrificio, così come tutti quelli che sono venuti prima e dopo, in tutte le epoche, questi sacrifici di animali traevano la loro importanza e efficacia nel fatto che rispondevano a un principio di giustizia divina. Quindi lui ha fatto un sacrificio giusto. Il sangue nel quale risiede la vita di ogni animale innocente veniva sparso in prefigurazione del sacrificio di Cristo. È come se con ogni sacrificio lui dicesse: «Oh Dio, pietà, perché so che tu sei misericordioso e addirittura un giorno morirai per cancellare i miei peccati». Lui magari non lo sapeva così chiaramente come lo esprimo io adesso, però lui portava questo sangue e Dio, che sapeva questo piano, ha concesso il suo favore a Noè, ha visto questo sangue scorrere. E questo atteggiamento umile di Noè libera questa strada per un nuovo inizio privo di ostacoli. Cioè, siamo in un momento cruciale nella storia dove Noè sicuramente si chiedeva come andrà avanti, cosa farà Dio adesso. E Noè ha agito giustamente, compiendo con questo gran timore questo gesto che a Dio piaceva. Anche se c'erano solo pochi animali, pochissimi, l'unica speranza che lui aveva risiedeva in questo sangue, che in fondo era l'unica cosa di valore che Noè poteva offrire a Dio. A questo Dio che aveva mostrato quanto fosse temibile la sua ira, cioè è un Dio anche santo, è un Dio che ha devastato un mondo. Così anche noi dobbiamo essere consapevoli che non è uguale come ci comportiamo. Anche noi abbiamo bisogno di questo favore di Dio, che però al giorno d'oggi è legato a Cristo. In Lui otteniamo misericordia, grazia, addirittura vita eterna. Cioè il cristiano ha questo privilegio incomparabile, però è necessaria questa fede ed è necessaria anche la comunione con Dio ed è anche necessario cercare Dio e bisogna accogliere Cristo. Cioè noi non abbiamo più bisogno di questi sacrifici, nessuno deve mettersi in testa adesso di costruire un altare e fare un sacrificio, perché semplicemente Cristo ha sostituito tutti questi sacrifici, ha pagato Lui per noi. Però è chiaro che anche il cristiano dovrà avere delle opere, come questo Noè, che sono queste opere compiute per queste opere della fede, compiute per mezzo dell'amore, come noi leggiamo nella lettera ai Galati. L'Apostolo Paolo dice che il cristiano deve avere delle opere compiute per mezzo dell'amore sulla base della nostra fede. la nostra fede ci influenza e col nostro amore noi compiamo dei gesti. Allora, adesso arriva il momento della risposta. Adesso arriva questo momento atteso, dopo questo gesto di Noè, Dio risponde. E adesso la domanda è: cosa ci saremmo aspettati noi adesso da Dio? Cosa si aspettava Noè? In questo momento cruciale dovete immaginarvi che è successo un disastro. Noè esce, c'è lì lui, ci sono quegli animali, fa un sacrificio perché non va, perché non, per onorare Dio, perché è stato salvato, perché ha bisogno del suo favore, non sa come andrà avanti, e adesso arriva questa risposta di Dio. E come risponde lui? Risponde con un patto. Dio fa un patto. Questa è la risposta di Dio dopo questa strage, dopo questo sacrificio. Arriva il patto. Dio fa una cosa decisiva che segna il mondo fino a oggi. Allora adesso vi leggo il testo di questo testo, dove ci sono contenuti alcuni elementi che fanno parte del patto, e poi dopo li passerò e li mostrerò anche. Allora, Dio benedisse Noè e i suoi figli e disse loro: crescete, moltiplicatevi e riempite la terra. Avranno timore e spavento di voi tutti gli animali della terra e tutti gli uccelli del cielo. Essi sono dati in vostro potere con tutto ciò che striscia sulla terra e con tutti i pesci del mare. Tutto ciò che si muove e ha vita vi servirà di cibo. Io vi do tutto questo come l'erba verde. Ma non mangerete la carne con la sua vita, cioè con il suo sangue. Certo, io chiederò conto del vostro sangue, del sangue delle vostre vite. Ne chiederò conto a ogni animale. Chiederò conto della vita dell'uomo alla mano dell'uomo, alla mano di ogni suo fratello. Il sangue di chiunque spargerà il sangue dell'uomo sarà sparso dall'uomo, perché Dio ha fatto l'uomo a sua immagine. Voi dunque crescete e moltiplicatevi, spandetevi sulla terra e moltiplicatevi in essa. Allora, dopo questo sacrificio, Dio benedice Noè. Questo era il massimo che lui poteva sperare. Dio ha fatto una cosa grandiosa, lo ha benedetto. E contemporaneamente getta le basi morali ed etiche per permettere un nuovo inizio sulla terra, comunicando le regole fondamentali per una convivenza che non finisca più in una catastrofe. Ecco, quindi vogliamo adesso vedere un po' più attentamente diversi punti, però mi sembra chiaro fin dall'inizio che la conoscenza di questo nuovo ordine ci solleva da molte paure e da molti dubbi che potrebbero assillarci e ci indicano una via giusta da seguire. Noi già adesso qua, con queste prime parole, con questi primi insegnamenti, abbiamo: sai che nella tua vita esiste una via, e questa. Ci sono delle cose da fare e ci sono delle cose da evitare. E quando tu hai fatto queste due cose, sei già messo mica male. Allora vediamo qua queste prime parole. Dio benedisse Noè e i suoi figli e disse loro: crescete, moltiplicatevi e riempite la terra. Allora, vi ricordate che all'inizio ho detto che in questo mondo manca un po' l'orientamento, che c'è un po' un corso zigzag. Ecco, adesso qua ci sono già degli obiettivi che Dio dà. E quindi vediamo qua la prima cosa, la benedizione. Questa benedizione è un gesto di favore che solo Dio può elargire. Benedizione significa due cose, significa pienezza e successo. Cioè questa è una cosa che tutti noi desideriamo. Noi desideriamo la benedizione e per quello è importante essere consapevoli che è necessario rivolgersi a Dio per poterla possedere. Nel nostro caso Noè aveva offerto con timore dei sacrifici a Dio, ma questa benedizione non era fine a se stesso. Dio voleva ripopolare la terra e quindi c'era anche un incarico. Quindi, se tu vuoi avere una vita felice, se vuoi una vita piena, devi chiederlo a Dio e se Dio ti benedirà, ricordati di non tenere questa benedizione per te come una cosa di cui godere, però c'è anche questo incarico. Nello specifico, l'incarico riguarda il fatto di avere dei figli. Avere figli è un compito ancora oggi. E quindi, se fai un progetto per la tua vita, ricordati di non escludere i figli. Non è una buona idea di sacrificare i figli in favore di una, per esempio, carriera. Che questo può essere effettivamente certe persone che hanno davanti una carriera e dicono io rinuncio ad avere figli. Però ci sono anche altre persone, e questa è una cosa che alcune volte si sente, che dicono preferisco non mettere al mondo figli perché il mondo è così malvagio e quindi non so cosa gli succederà in futuro. Però questa parola ci incoraggia a confidare nel Signore che dà questo ordine di procreare e poi però dà anche la benedizione. E quindi non deve avere paura. Ci sono magari delle situazioni dove qualcuno non può avere dei figli per diverse ragioni, no? E allora magari questa persona servirà a Dio, oppure, come ha detto l'Apostolo Paolo, magari uno può rimanere celibe o nubile, secondo, e dedicarsi maggiormente al regno di Dio, no? Va bene, ci sono queste eccezioni. Però, se una persona ha allevato dei figli, puoi sapere, anzi puoi essere sicuro che tu hai fatto una cosa importante, cioè non è stato uno sforzo inutile, è uno sforzo che davanti a Dio vale. E quando Dio guarda la tua vita e tu hai avuto dei figli elevati, dice ecco, questa persona ha fatto un buon compito, lui ha realizzato il mio disegno per la sua vita. Sì, forse è anche un tema, pensando alla società di oggi, che magari le famiglie hanno un bambino un solo, o uno o due, però il fatto di avere figli è una cosa buona, la Bibbia lo dice, Dio ci invita a avere dei figli. Poi continuiamo e vediamo cosa questo patto, cosa ci insegna ancora. Ci sono altre cose che per noi sono importanti sapere, che ci danno un appiglio, che ci dicono come orientarci. Allora qua leggiamo. Avranno timore e spavento di voi tutti gli animali della terra e tutti gli uccelli del cielo. Essi sono dati in vostro potere con tutto ciò che striscia sulla terra e con tutti i pesci del mare. Allora, ricordiamoci questo terribile diluvio che era venuto a causa della malvagità degli uomini. Però, a pensarci bene, anche gli animali probabilmente erano diventati malvagi. Infatti sono tutti periti. E anche la situazione sulla terra a quel momento doveva essere deplorevole perché non era solo piovuto. C'è anche scritto che le acque sotterranee erano uscite con violenza devastando la terra. Quindi questa terra che Noè si ritrovava era una terra che era anche devastata. Allora era chiaro che gli animali costituivano un potenziale pericolo per Noè. E per questo Dio mette questo senso di timore degli uomini negli animali, però nel contempo si vede che lui stabilisce anche una gerarchia, confermando il dominio degli uomini sulla fauna. Questa gerarchia è ancora valida oggi. Per esempio, l'uomo vale di più dell'animale. Non a parte perché è fatto immagine di Dio, però ha ricevuto anche questo potere. E anche questo, che sembrava una cosa scontata fino a poco, al giorno d'oggi non è più così scontata. Quindi oggi spesso si vede che gli animali vengono trattati allo stesso livello del genere umano. Però è necessario dire che appunto questo non è necessario e probabilmente non è neanche giusto, perché sennò tu l'animale lo fai diventare un idolo. E quindi quando tu accendi la radio e senti per esempio tutti questi ambientalisti e animalisti, ecco, si può anche eccedere. Comunque, questo è chiaro, vorrei dire anche questo, che il compito dell'uomo non è sicuramente quello di abusare del suo potere. Al contrario, il suo compito è semmai di amministrare bene questa nuova terra che gli è affidata fino a oggi. E dobbiamo perciò avere in cuore il creato amministrandolo invece di Dio. Noi qua siamo amministratori, questa terra ci è data questo potere sulla fauna, e quindi noi siamo rappresentanti e dobbiamo curarlo, dobbiamo trattare bene questo mondo e non dobbiamo abusarne. Quindi abbiamo già due o tre insegnamenti. Adesso leggiamo: tutto ciò che si muove e ha vita vi servirà di cibo. Io vi do tutto questo come l'erba verde, ma non mangerete carne con la sua vita, cioè con il suo sangue. Qui è interessante vedere che succede un cambiamento rispetto a prima del diluvio. Infatti all'inizio agli uomini erano stati dati i frutti come nutrimento e agli animali era stata data l'erba. Invece adesso all'uomo è lecito mangiare di tutto. In questo passo non viene fatta la distinzione, per esempio, tra animali puri e impuri, che vediamo che appare dopo con Mosè. E però ai nostri giorni, questo bisogna dire che secondo l'insegnamento di Gesù, e qui vi invito a leggere per esempio l'Evangelo di Marco, capitolo 7, versetto 19, Gesù ha detto che per noi tutti i cibi sono ormai puri. C'è stato un cambiamento rispetto a questo insegnamento di questo patto. Per noi in Cristo siamo liberi della scelta di ogni alimento, non dobbiamo più però sottostare a nessuna impostazione ideologica. Questo è importante, che noi non sottostiamo a impostazioni di tipo ideologico rispetto al nutrimento. Però, per esempio, se una persona è vegetariana, non c'è niente di male, lui può essere vegetariano, è una scelta personale. La cosa più importante è ricordarci anche di Paolo nei Romani 14, quando dice, parla di un concetto che si può allargare però a molti temi, quando dice: ora, se motivo di un cibo tuo fratello è turbato, tu non cammini più secondo amore. Non perdere con il tuo cibo colui per il quale Cristo è morto. Quindi, ecco, anche se Dio ha dato queste priorità, uno dice: io sono vegetariano, io sono vegano, io mangio tutto. Non litighiamo per queste cose qua, che alla fine il danno è maggiore. Adesso arriviamo a un altro insegnamento importante. Certo, io chiederò conto del vostro sangue, del sangue delle vostre vite. Ne chiederò conto a ogni animale. Chiederò conto della vita dell'uomo alla mano dell'uomo, alla mano di ogni suo fratello. Il sangue di chiunque spargerà il sangue dell'uomo sarà sparso dall'uomo, perché Dio ha fatto l'uomo a sua immagine. Adesso in tedesco per chi ne ha bisogno. Allora in questo testo Dio ci ricorda che Lui ci giudica. Dio chiederà conto. Questo è un insegnamento fondamentale in quanto è la base anche delle virtù. In un altro passo noi leggiamo che il timore di Dio è l'inizio della saggezza, cioè sapere che Dio guarda le cose, che le giudica, che vieta alcune cose, ci intimorisce e comincia a farci riflettere. E quando noi cominciamo a riflettere, cominciamo a diventare saggi. Dopo questo tremendo giudizio del diluvio, Dio ricorda che Lui non è cambiato e che Lui non vuole che il mondo si deteriori come prima. Lui con questo patto vuole che non succeda più quello che succedeva prima. E ha detto chiaramente qua che Lui non vuole che venga sparso questo sangue. Addirittura qui dice che gli animali verranno giudicati, però anche gli uomini che sparano il sangue, e chi uccide verrà ucciso. Adesso bisogna dire in tutta sincerità che noi non capiamo tutti gli avvenimenti su questa terra, noi non riconosciamo come questo comandamento e questa intimazione di Dio non è che praticamente viene compiuta uno a uno, noi non riconosciamo uno a uno che questo qua sia vero. E in verità noi la maggior parte degli avvenimenti che vediamo non riusciamo a capirli veramente a fondo. Però quello che capiamo leggendo questo testo è che esiste questa giustizia divina che noi dobbiamo temere. Noi dobbiamo temere una giustizia divina che è costante, che dall'inizio fino alla fine ci sarà, e come cristiani sappiamo che ci sarà anche un giudizio finale. Poi vediamo anche in questo testo che c'è un elemento importante, che ripeto, che noi siamo fatti immagini di Dio, e questo vuol dire che all'uomo è data una alta dignità. Ogni uomo, che sia ricco, che sia povero, che sia vecchio, che sia giovane, possiede questa alta dignità. In virtù di questa dignità che questo sangue, non può, che se viene sparso, Dio chiederà conto. Però bisogna vedere anche un'altra cosa, che la cosa va molto più in là. Un abuso di potere verso una persona che non può difendersi è una cosa grave agli occhi di Dio. Cioè non si tratta solo di uccidere, poi esiste tutta una scala che scende dove noi dobbiamo rendere conto. Perché? Perché esiste questo fatto che noi siamo fatti immagine di Dio e quindi le persone hanno una dignità, e questa dignità ce li hanno tutti. Se tu sei povero, guarda che tu hai una alta dignità. La tua dignità non dipende da cosa sai fare. E tutti i privilegi che Dio ti dà non dipende da cosa sai fare, però tu sei fatto a immagine di Dio. Questa è una cosa che noi dobbiamo sapere per capire come dobbiamo comportarci rispetto al nostro prossimo. Poi Dio ripete questo comandamento di essere, di dispandersi sulla terra, di moltiplicarsi. E quindi dopo aver spiegato queste regole fondamentali in questo nuovo mondo, Dio ripete questo comandamento di espandersi, ricordandoci che abbiamo la benedizione di Dio. E quindi possedere la benedizione di Dio fa coraggio per affrontare la vita, anche per noi. Nella vita ci sono tante sfide, però noi sappiamo che Dio vuole benedirci, e questa benedizione ci libera la via, e con questa promessa Dio ci dice: tu puoi farcela, io sono con te. Quindi possiamo affrontare questa vita con coraggio, possiamo andare avanti perché sappiamo che Dio è con noi, che Lui ha deciso che vuole benedirci. Ecco, dopo aver ripetuto a Noè questo incarico di popolare la terra con le regole più importanti per la convivenza, Dio stringe questo patto unilaterale con l'umanità che non può essere infranto dall'uomo. Dio fa un patto che noi non possiamo infrangere, è un patto che dipende unicamente da Lui. Però adesso, prima di parlare del patto, vorrei inserire un versetto che ho tralasciato prima, perché secondo me questo versetto fa parte anche di questo patto, come le cose che abbiamo letto, però è particolarmente importante. Allora, vediamo se questo... Esatto. Allora, Noè aveva fatto questo sacrificio e adesso vediamo cosa dice Dio, cosa pensa Dio in cuor suo. Dio pensa: non maledirò più la terra a motivo dell'uomo, poiché il cuore dell'uomo concepisce disegni malvagi fin dall'adolescenza. Non colpirò più ogni essere vivente come ho fatto, finché la terra durerà, semina e raccolta, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte, non cesseranno mai. Poi continua dicendo: poi Dio parlò a Noè e ai suoi figli con lui, dicendo: quanto a me, ecco, stabilisco il mio patto con voi, con i vostri discendenti dopo di voi e con tutti gli esseri viventi che sono con voi. Nessun essere vivente sarà più sterminato dalle acque del diluvio e non ci sarà più diluvio per distruggere la terra. Dio disse: ecco, il segno del patto che io faccio fra me e voi e tutti gli esseri viventi che sono con voi per tutte le generazioni future. Io pongo il mio arco nelle nuvole e servirà di segno del patto fra me e la terra. Avverrà che quando avrò raccolto delle nuvole al di sopra della terra, l'arco apparirà nelle nuvole. Io mi ricorderò del patto fra me e voi e ogni essere vivente di ogni specie, e le acque non diventeranno più un diluvio per distruggere ogni essere vivente. Allora, riassumendo, qui vengono stabiliti due principi eterni, finché la terra durerà. Sono due principi che sono irremovibili. Uno, non cesserà la produzione di cibo e neppure l'ordine cosmico nel quale si trova la terra. Inoltre, non ci sarà più una catastrofe globale con un diluvio. Ripeto questo. Qui vengono stabiliti due principi eterni che sono irremovibili. Non cesserà la produzione di cibo e neppure l'ordine cosmico nel quale si trova la terra. Giorno e notte, caldo e freddo, estate, inverno. Inoltre non ci sarà più una catastrofe globale con un diluvio. Quindi, proprio ai nostri tempi, dove adesso sentiamo questo tema del riscaldamento globale, queste teorie catastrofiste che veramente possono incutere timore. Ogni tanto io ascolto e sono magari preoccupato. E proprio leggendo questo, mi sono accorto che esistono questi principi. L'ordine attuale non può essere sovvertito. E quindi rileggo questo versetto. L'arco dunque sarà nelle nuvole e io lo guarderò per ricordarmi del patto perpetuo fra Dio e ogni essere vivente di qualunque specie che è sulla terra. Allora qua, con questo arco, È stato interessante, grazie Giovanni, prima per la tua introduzione che hai fatto con questo arco, che Dio ovunque sulla terra esiste questo arco, lo vede. E quindi noi ne abbiamo bisogno, però qui vediamo comunque una cosa, scorgiamo questo, no? Qui si vede come Dio attivamente guarda la terra per ricordarsi del patto. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il mondo non è stato messo in moto da Dio all'inizio, lasciandolo poi semplicemente andare come un orologio che poi può rompersi. Il mondo non è come un orologio che semplicemente va, Dio ha fatto le regole e tutto un tratto, adesso si è rotto, non va più. Noi qua in questo testo riconosciamo la volontà di Dio di guidare le sorti di questo mondo per mantenere l'ordine dato. Dio ha dato un ordine e lui si occupa di mantenere questo ordine dato. Questo non vuol dire che noi, che questo non ci esime dalle nostre responsabilità di conservare il creato e tutte le cose che dobbiamo fare. Però vediamo una cosa, Dio pone un limite, esiste un limite che non può essere oltrepassato. E Dio promette che la semina e il raccolto non cesseranno, non cesseranno le stagioni, non cesserà giorno e notte. E quindi lui conserva questo mondo. E quindi noi abbiamo questo segno, abbiamo un segno. Non esiste nessun patto che Dio ha fatto che è accompagnato da un segno materiale e tangibile come questo. Il segno dell'arcobaleno rivela la bontà e il carattere di Dio. Guardate un po' questo arco. Questo è un arco bellissimo. I suoi colori sono stupendi. Poi l'arco guarda in su, è appeso in segno di pace. Non è un arco da guerra che serve a distruggere. Inoltre è un arco che serve di più a noi che a Dio, perché è chiaro, Dio non si sarebbe mai dimenticato di questo patto. Dio vede questi arcobaleni, però anche senza arcobaleni lui del suo patto sicuramente non si dimenticherebbe. Questo è un arcobaleno che serve a noi. Questo arcobaleno serve soprattutto a noi. Ogni volta che tu vedi l'arcobaleno, viene ricordato che Dio guarda con bontà questa terra sulla quale viviamo per conservarla. Quando vedi l'arcobaleno, ricordati che Dio guarda con bontà anche te perché vuole benedirti. La cosa più importante da fare dopo aver letto questo capitolo e aver visto l'esempio di Noè è veramente quello di accostarsi a Dio, accostarsi a Gesù che è il Salvatore e che Lui è la fonte di questa benedizione. E allora Dio ti benedica. Amen. Allora adesso vorrei ancora pregare. Signore, ti ringrazio per questo testo, un testo lungo, un testo denso. Grazie per questi insegnamenti che tu ci hai dato e che ci danno una sicurezza, ci danno una base, ci dicono le cose più importanti che dobbiamo sapere per poter vivere giustamente, per poter vivere con timore verso di te, per ricordarci di fare il bene e per non avere paura di questa vita, sapendo che tu proteggi questo mondo e che vuoi proteggere anche noi. Signore, non ci sia nessuno in questa sala che non ti conosce, che scappa da te, ma Signore, ognuno che è qui possa venire a te per scoprire la tua bontà, per scoprire la tua misericordia. Anche io ho bisogno della tua misericordia. Noi tutti abbiamo bisogno della tua grazia. Ti prego di concedercela, oh Dio, e di accompagnarci in questa vita. Amen.